Oggi voglio condividere con voi un messaggio che ho intitolato Raddrizzate le vostre vie, ma prima una parola di preghiera per aprire. Signore, ti ringrazio per il privilegio che mi dà di essere qui, oggi qui a predicare la tua parola, Signore. Io ti prego che il messaggio che tu mi hai dato, Signore, tocchi i cuori di quelli che ascoltano, Signore, che tutti si spingano verso i tuoi desideri, Signore, che chiunque ascolta non rimanga indifferente. Signore, io ti prego che dalla mia bocca non escano sciocche parole della mia intelligenza, che non esiste, Signore, ma solo parole del tuo Santo Spirito, Signore, perché la tua verità è semplice e chiara e non voglio confonderla in nessun modo, Signore. Grazie. In nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, Numeri capitolo 21, versetti da 4 a 9. È un episodio che sicuramente conoscerete tutti. Io, sapete, ho rinunciato a fare programmi sul messaggio che predicherò perché ne ho decine iniziati che non ho mai finito, perché all'ultimo momento il Signore mi mette nel cuore un messaggio diverso da quello che avevo in mente, chiaramente migliore. Oggi voglio condividere con voi una riflessione su questo episodio accaduto circa 3500 anni fa, ma che non può essere più attuale di così. Numeri 21, versetto 4 dice: poi i figli di Israele partirono dal Monte Or dirigendosi verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom. E il popolo si scoraggiò a motivo del viaggio. Il popolo quindi parlò contro Dio e contro Mosè dicendo: perché ci avete fatti uscire dal paese d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati da questo miserabile cibo. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e molti israeliti morirono. Così il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. L'Eterno disse quindi a Mosè: fa un serpente ardente e mettilo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sia morso e lo guarderà vivrà. Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta, e avveniva che, quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. La Bibbia è piena di casi in cui le persone si sono allontanate da Dio e il Signore le ha richiamate con forza a sé, causando loro problemi e guai di varie entità. A volte questo ha funzionato, altre no, ma Dio ha sempre offerto una possibilità, una via d'uscita, anche quando il problema era una distruzione totale, perché lo scopo del Signore non è mai quello di distruggere, ma quello di richiamare l'attenzione su di sé. In Genesi capitolo 6 troviamo il primo terribile esempio. Il mondo si era gradualmente allontanato da Dio fino a dimenticarsi completamente di Lui e spingersi verso il male. Il Signore cercò di riportarli a ragione avvertendo per mezzo di Noè di un giudizio imminente, di una distruzione totale. Meglio ripetere perché sembra ci siano stati problemi. Che la Bibbia è piena di casi in cui le persone si sono allontanate da Dio e il Signore le ha richiamate a sé con forza, causando loro dei problemi e guai di varie entità. A volte questo ha funzionato, altre no. Ma Dio ha sempre offerto una possibilità, una via d'uscita, anche quando il problema era grande, una distruzione totale. Perché lo scopo del Signore non è mai quello di distruggere, ma quello di avvicinare le persone a sé. In Genesi capitolo 6 troviamo il primo terribile esempio. Il mondo si era gradualmente allontanato da Dio fino a dimenticarlo completamente e a spingersi totalmente verso il male. Il Signore cercò di riportargli a ragione, avvertendo per mezzo di Noè di un giudizio imminente e di una distruzione totale con questo giudizio. Purtroppo lui aveva offerto una soluzione, aveva offerto l'arca come via di scampo. Ma purtroppo il messaggio di Noè cadde nel vuoto e il mondo andò incontro a distruzione totale all'infuori di Noè e della sua famiglia. Il libro di Giona, il capitolo 3, ci dice che poteva andare in tutt'altro modo. Infatti, a Ninive, di fronte a una simile minaccia di distruzione totale a giro di breve tempo, tutti si pentirono, tutti si volsero a Dio e nessuno morì. C'era uno scampo, c'era anche ai tempi di Noè. Il libro dei giudici è tutto un susseguirsi di allontanamenti e riavvicinamenti del popolo di Israele a Dio. Loro si sviavano, si allontanavano, si dimenticavano di Dio. Allora il Signore mandava un popolo per opprimerli, per dargli problemi. Dopo un po' loro si ricordavano di Dio e gridavano a Lui. E allora Dio suscitava un giudice che li liberasse, li guidasse per un certo numero di anni. Ma loro poi si sviavano di nuovo e così via. Ora, ci sono centinaia di esempi che potrei citare di come Dio cerca di correggere. Ma già da questi sono evidenti due cose. La prima è che Dio è buono, giusto e misericordioso. E la seconda è che il suo modo di correggere la sua creazione è di fargli capire che non può fare a meno di lui. Anni fa a Siena c'era un uomo molto ricco che aveva due figli. Lui era proprietario di un grande negozio di caccia, pesca, articoli sportivi. E un giorno ebbe un problema con uno di questi figli. Questo ragazzo si era innamorato perdutamente di una ragazza a cui confronto Rab era una casta donna e Jezebel una pia donna di chiesa. Era l'immagine assoluta della dissolutezza questa donna. E a tutta Siena, all'infuori che a questo ragazzo era chiaro che a lei interessavano solo i suoi soldi. Quest'uomo aveva tanti soldi accumulati col negozio, tanto che aveva comprato tutte le case di un'intera via di Siena. E i loro affitti contribuivano ad aumentare le sue immense ricchezze. Quest'uomo amava suo figlio, quindi lo chiamò per capire cosa avesse in mente. Gli chiese che cosa può fare con questa ragazza. Il ragazzo rispose, la voglio sposare. Il padre cercò di dissuaderlo con le buone, ma lui insisteva nel suo sciocco atteggiamento. E allora il padre gli disse, va bene, puoi fare quello che vuoi, ma devi essere pronto a pagarne le conseguenze. Il figlio non ascoltò nemmeno. Uscì e dopo un paio di giorni fece pubblicazione di nozze, pronto per sposarsi. E il padre mise in atto la sua minaccia. Lo cacciò di casa, lo cacciò dal negozio, chiuse tutte le sue entrate economiche, lo cancellò dal testamento e lo avvertì che stava preparando i documenti per intestare tutto all'altro figlio, di modo che anche quando lui fosse morto non avrebbe avuto modo di reclamare niente. Il metodo funzionò alla perfezione perché nel giro di 2 o 3 giorni questo ragazzo, visto svanire le ricchezze su cui sperava, sparì e lo lasciò perdere. E lui tornò a casa, pentito, usando la frase magica «Avevi ragione te, papà». Dio usa più o meno gli stessi metodi. Lui ci ama, come questo padre amava suo figlio. Lui lo reintegrò in tutti i suoi beni. Anzi, divise il negozio in due parti, intestando in una a lui e una a suo fratello, di modo che non ci fossero più problemi fra loro. E Dio fa lo stesso. Lui è pronto a reintegrarci quando ci allontaniamo da lui. Questo passo è un chiaro esempio di come agisce il Signore. Infatti il versetto 4 ci dice che il popolo, di fronte a un viaggio, si scoraggiò. Ora, potrebbe sembrare normale scoraggiarsi di fronte a difficoltà. Loro devono attraversare un deserto, non avevano con sé cibo, non avevano niente, ma la loro preoccupazione era fuori luogo, il loro scoraggiamento non aveva senso, perché loro avevano visto fino allora prodigi di ogni genere. Erano usciti trionfalmente da un paese che li teneva schiavi. Un paese che non voleva in nessun modo farli uscire e alla fine gli dette dei doni perché se ne andassero. Si erano trovati davanti a un mare, inseguiti dall'esercito che a quei tempi era il più grande del mondo. Avevano avuto paura di morire, ma le acque si aprirono, loro attraversarono il mare su terra asciutta e il mare si richiuse sopra l'esercito che tanto temevano. Avevano avuto fame, era venuta la manna, avevano avuto sete ed era uscita l'acqua dalla roccia. avevano visto prodigi, questi e tanti altri prodigi, avevano chiesto carne, erano venute le quaglie. Popoli più forti di loro avevano cercato di sterminarli, ma li avevano vinti e distrutti. Loro non conoscevano la strada e una nuvola li aveva guidati ogni giorno e una colonna di fuoco ogni notte. Queste altre meraviglie non gli erano state raccontate, le avevano viste con i loro occhi. Non avrebbero dovuto avere preoccupazioni basate sul loro recente passato. Non era lontano quello che era successo. E invece cosa fecero? Si scoraggiarono per un viaggio. Il versetto 5 ci mostra le conseguenze naturali dello scoraggiamento. Loro mormorarono contro Mosè e soprattutto mormorarono contro Dio. Quando uno si scoraggia, la sua fede vacilla. Scoraggiamento è molto pericoloso. Nella sua mente cominciano a girare pensieri assurdi del tipo: Dio mi ha abbandonato, ma perché Dio mi ha permesso che mi succedesse questo? Perché mi lascia in questa situazione? E cose simili. Il passo successivo è molto pericoloso, perché la tendenza è di incolpare Dio per quello che ti sta succedendo. Il diavolo conta su questo. E lui cerca sempre di metterti in situazioni che possano condurti a ragionare in questo modo. Giobbe è un chiaro esempio di questo. Il diavolo cercò di mettere in situazioni in cui lui avrebbe rinnegato Dio, ma su Giobbe non funzionò, però su sua moglie sì. Sulla moglie di Giobbe funzionò questa tattica del diavolo. Nella Bibbia si parla sempre di cosa fa la gente quando si scoraggia, quando si allontana da Dio. Comincia a mormorare, come nel versetto 5. Il fratello Paul ci mette in guardia contro il mormorio. Il mormorio ha delle conseguenze letali. L'esempio di Core è lampante. Core, a causa del mormorio, sprofondò nel deserto, nello Sheol. Il deserto della terra si aprì sotto di lui e sotto i suoi. E loro sprofondarono direttamente nello Sheol. Anche nel passo di Numeri 21 Dio agì con durezza contro il mormorio. Mandò dei serpenti ardenti nell'accampamento. Chiunque veniva morso moriva. Come ho detto all'inizio, lo scopo non era di sterminare il popolo. Lo scopo di Dio non è mai quello di sterminare. Il suo scopo era di riavvicinarli a sé mediante un grosso problema. Lui fece proprio come quell'uomo che dicevo di Siena. Usò sistemi drastici per far avvicinare i suoi figli. E il versetto 7 ci dice che in questo caso funzionò alla perfezione, perché il popolo andò da Mosè pentito dicendo: abbiamo peccato, abbiamo mormorato contro di te, ma soprattutto abbiamo mormorato contro Dio. Prega perché Dio allontani da noi questo problema. I versetti 8 e 9 ci dicono che Dio aveva già pronta la soluzione. Infatti lui fece fare a Mosè un serpente di bronzo, lo fece innalzare su un'asta, e chiunque guardava questo serpente, se era stato morso, non moriva, ma viveva. Lo scopo era stato raggiunto, la gente si era pentita, era tornata a Dio, ma perché Dio non mandò via semplicemente i serpenti? Semplice. Perché lui voleva vedere con i fatti il ravvedimento del suo popolo. Quando uno veniva morto da un serpente, aveva due possibilità: fidarsi di lui e guardare al serpente. Ora, guardare un serpente di bronzo per risolvere un problema di un morso di serpente venoso può sembrare una cosa sciocca, ma Dio aveva detto che se l'avessero fatto non sarebbero morti. Quindi chi veniva morto aveva la scelta tra due possibilità: uno, fare una cosa intelligente e correre a cercare un dottore e morire, o fare una cosa apparentemente sciocca, cioè guardare un serpente su un'asta e vivere. Oggi le persone sono di fronte a una scelta simile: fare una cosa sciocca come credere a Dio, fare una cosa intelligente come credere a uno scienziato che dice che Dio non esiste. Ma basata sui risultati di Numeri 21, chi era lo sciocco? chi cercava il dottore o chi fidava di Dio. Chi si fidava di Dio viveva. In Giovanni, capitolo 3, versetti 14 e 15, Gesù spiega a Nicodemo il significato di questo episodio, che il serpente sottrasse una figura del suo sacrificio sulla croce. E come successe in Numeri 21, quelli che guarderanno a Gesù crocifisso con fede saranno salvi. Giovanni 3, 14 e 15 dice, Gesù dice a Nicodemo: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ora, voglio fare una riflessione su questo episodio. Oggi abbiamo un problema simile. Questo virus ha messo le persone del mondo, tutte le persone del mondo, di fronte alle due cose che più temono: la morte e la solitudine. E il conteggio che viene fatto in televisione minuto per minuto di ogni persona che muore alimenta questa paura che c'è nelle persone. In realtà la morte ci segue ogni giorno. Dovunque andiamo, le persone muoiono per incidenti d'auto, di aereo, di nave, di treno, in bicicletta, a piedi attraversando le strisce. Muoiono a causa di tumori, di infarti, di ictus, di varie malattie. La normale influenza si porta via ogni anno dalle 7 alle 9.000 persone, tutti gli anni. A volte però per morire basta solo essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Pensate a chi stava attraversando il ponte Morandi quando è crollato. Era nel posto sbagliato, al momento sbagliato. O chi era andato al Bataclan a Parigi, quella discoteca, per divertirsi e incontrò terroristi. O chi era nella stazione di Bologna aspettando il treno quando scoppiò la bomba. Milioni di persone muoiono ogni anno per motivi vari, senza contare quelli che muoiono di morte naturale. I serpenti ardenti sono nel mondo, ci seguono, e chiunque mordono muore. Ma c'è un'altra cosa che spaventa molto le persone, è la solitudine. Pensate a quante persone anziane che erano abituate a passare il loro tempo nei centri commerciali, nei circoli per gli anziani, adesso sono chiuse in casa, magari da sole, senza il conforto di nessuno. E in loro il pensiero della morte è ancora più forte. Pensate a quanti sono negli ospedali, che sono malati non solo per questo virus, ma per centinaia di altre cose, che non sanno se torneranno alle loro case e non hanno neanche il conforto di poter vedere i loro familiari. Se muoiono, moriranno nella più completa solitudine. Come dicevo, la gente ha paura. E la Bibbia ci insegna che la paura ci porta a pensare a Dio. Anche gli atei più duri, i bestemmiatori più incalliti, anche gli increduli più increduli, nella paura pensano a Dio e sono più disponibili ad ascoltare chi ne parla. Ora, oggi, se sei un credente, voglio dirti tre cose. La prima è non scoraggiarti, perché Dio sicuramente è in controllo. Lui è sempre stato e sempre sarà in controllo su tutto, è vero. I serpenti ardenti sono nel mondo. Non c'è Mosè per innalzare un serpente, ma Gesù è già stato innalzato. E chiunque guarderà a lui con fede non perirà, ma vivrà in eterno. E se sei un credente e ti sei sviato, oggi è il momento per avvicinarti a Dio, Lui ti sta chiamando in questo momento. Ma la seconda cosa che voglio dirti è non temere. L'umanità non sarà distrutta né da questo virus né da niente altro. Non solo perché Dio è in controllo, ma perché Lui ha promesso a Mosè che non l'avrebbe più fatto. Lui ha distrutto una volta quasi tutta l'umanità, meno 8 persone, ma ha promesso che non l'avrebbe più fatto. E Dio mantiene le sue promesse. Sapete, in questi giorni di emergenza al lavoro, quando lavoriamo da soli su un trattore. E lo stare solo su un trattore mi porta a riflettere. E stavo preparando mentalmente questo messaggio, stavo ripassando mentalmente, e arrivato a questo punto volevo inserire un versetto e mi è venuto in mente Isaia 55, 11. Così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non ritornerà da me a vuoto senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Io, questo è dei miei versetti preferiti, lo uso molto spesso per rafforzare il concetto che chi ascolta la parola non può rimanere indifferente, la parola lavorerà nel suo cuore perché Dio l'ha promesso. Ma da sonetto a tre mi è passata un'idea per la testa e siccome non ha trovato niente che la potesse fermare ancora sta rimbalzando. A parte gli scherzi. Sapete, ho associato Isaia 55 a Giovanni 1:1, dove Giovanni dice è in principio era la parola, Gesù. E ho pensato a cosa è giunto Dio per mantenere questa sua promessa che aveva fatto in Isaia 55. Lui ha mandato la parola, Gesù, sulla terra con uno scopo ben preciso. Risolvere il problema del peccato, riavvicinare l'uomo a lui. E Gesù, la parola, non è tornato a Dio senza il primo compiuto ciò per cui era stato mandato. Guardate a che punto giunge Dio per mantenere le sue promesse. Come puoi non fidarti di lui? C'è una terza cosa però che voglio dirti. Le persone in questo momento hanno paura e, come dicevo, che quando hanno paura sono più disposte ad ascoltare. Questo è il momento di non fermarsi, è il momento di predicare con più forza la parola, di diffondere il Vangelo a chi non lo conosce. Predicare con forza che l'unica via di salvezza è Gesù. Capisco, ora è difficile, ci sono le restrizioni, non si può fare, ma questa emergenza passerà e la paura rimarrà. La paura rimarrà parecchio tempo nei nostri cuori. Forse potrebbe anche essere una delle ultime occasioni, perché Gesù ha detto cosa succederà negli ultimi tempi. In Matteo 24, versetti 5 e 8, lui dice: poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, ne sedurranno molti. E allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto all'inizio delle doglie di parto. Ora, negli ultimi 10 anni ci sono stati un sacco di terremoti di grado superiore al 7. Terremoti di questa potenza distruttiva già si erano verificati in passato, ma a distanze di decine di anni l'uno dall'altro. Adesso sono consecutivi, ne avvengono praticamente quasi tutti i mesi. Adesso c'è questa pestilenza, questa epidemia, ma prima di questo c'era stata la SARS, c'era stata l'aviaria, c'era stata l'Ebola e così via. Ci sono guerre, ci sono rumori di guerre, si minacciano guerre da tutti i lati, la Turchia che minaccia guerra alla Siria. Gli Stati Uniti minacciano guerra all'Iran e viceversa. Ci sono guerre e rumori di guerra. Ora io non sono sicuro di questo, ma perché non potrebbero essere i segnali che questo è l'inizio delle doglie di parto, che questi sono gli ultimi tempi? Diffondi ora il Vangelo, questo è il momento, la gente è disposta ad ascoltare e forse non ci sarà un'altra occasione. Però, se tu non sei un credente e stai ascoltandomi adesso, c'è due cose che voglio dirti a te. La prima è che io capisco che te hai paura in questo momento, sei confuso e sei spaventato, ma ti dico che c'è modo per non avere paura. Io so che tu hai paura soprattutto perché non sai cosa ti succederà dopo la morte. E questa è una cosa che spaventa, uno morire senza sapere cosa c'è dopo. Ma io ti dico, anzi la Bibbia dice, che tu puoi in un attimo cancellare questa paura e sapere cosa ti succederà con certezza dopo la morte. Ti sembrerà strano, ma io non ho paura della morte. Io ho terrore dei ragni, sembrerà assurdo. Io ho paura di aprire la cassetta della posta perché so che dentro ci troverò solo cose da pagare, ma non ho paura della morte da quando ho accettato Gesù come mio Salvatore, perché so che cosa mi succederà un attimo dopo la mia morte. Non ci sarà più dolore nella mia schiena, non ci sarà più una cassetta della posta che mi aspetta, non ci sarà più fatica, non ci sarà più dolore, non ci saranno più problemi, ma ci sarà un'eternità alla splendente presenza di Dio e di Gesù Cristo. Come può una cosa del genere, un pensiero del genere, come può spaventarmi? Ditemi voi. E a te può essere in questa mia stessa condizione, oggi stesso. Io non posso insegnarti come evitare la morte, nessuno può farlo, ma posso insegnarti dalla Bibbia come fare a non avere più paura della morte. Se tu hai paura perché serpenti ardenti sono nel mondo, sappi che Gesù ci è stato innalzato per risolvere il problema e che può guardare a Lui con fiducia, come il popolo di Israele guardava il serpente di bronzo. Se vuoi sapere qualcosa di più, contattaci pure, noi siamo qui a tua disposizione. Ma non aspettare che un serpente di bronzo ardente ti morda, perché poi potrebbe essere troppo tardi. Ricorda, Ebrei 9,27 dice: è come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola e dopo ciò viene il giudizio. Preghiamo.